Golfo Persico, nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambi rivendicano attacchi su obiettivi militari mirati, missili e droni, anche sul Kuwait. I negoziati intanto continuano. La Casa Bianca ha posto condizioni più dure sul nucleare nell'ultima revisione dell'accordo. La risposta di Teheran potrebbe arrivare entro 3 giorni. Israele intensifica la stretta sul Libano tra raid aerei e avanzata delle truppe verso nord. Tel Aviv vorrebbe colpire anche la capitale, Beirut, ma Washington si oppone. Il segretario di Stato Rubio lavora a una de-escalation e intanto riprendono i lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. La Colombia va al ballottaggio, ma vira a destra a vincere il primo turno delle presidenziali. È il trampiano della Espreglia, solo secondo il progressista Cepeda, che si propone in continuità con l'uscente Gustavo Petro. Il secondo turno sarà il 21 giugno. La politica italiana, al centro dell'attenzione è la scadenza del taglio delle accise, che potrebbe non essere rinnovato, e il dibattito sulla legge elettorale. Oggi la vigilia degli 80 anni della Repubblica, con l'inizio delle celebrazioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran, dopo che nelle ultime ore hanno entrambi rivendicato reciproci attacchi mirati. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese in studio.
Sì, buongiorno Andrea. Effettivamente le rivendicazioni da parte di entrambe le parti sono arrivate proprio negli ultimi minuti. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver distrutto nelle scorse ore una base aerea da cui operavano le forze americane, la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Ecco, poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva invece fatto sapere di aver condotto degli attacchi definiti di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, sempre in Iran, e sull'isola di Ekeshm. Questi attacchi si sono svolti in risposta alle azioni iraniane, hanno fatto sapere gli Stati Uniti. A queste si aggiungono anche le denunce che arrivano sempre questa mattina dal Kuwait, che ha fatto sapere di essere stato attaccato da droni e missili, tutti finora intercettati. Nonostante appunto questi continui episodi che riportiamo a livello militare, la tregua formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico però la palla è tornata nel campo di Teheran. La Casa Bianca ieri ha inviato alla delegazione iraniana l'ennesima risposta, o si tratta di una proposta rivista dell'ultima bozza di accordo con delle condizioni più dure sul nucleare imposte da Donald Trump. L'Iran annuncia che la sua risposta potrebbe arrivare non prima di 3 giorni. Da Teheran però le autorità iraniane manifestano ormai apertamente sfiducia nei confronti dell'amministrazione Trump e hanno affermato che non si fidano più delle promesse degli Stati Uniti.
Grazie Sara, da questa mattina risuonano le sirene anche nel nord di Israele per nuovi lanci di razzi da Hezbollah. Gli attacchi sono una chiara e diretta risposta all'intensificarsi dell'offensiva israeliana, che solo ieri ha provocato almeno 12 vittime tra raid aerei e avanzata delle truppe di terra verso nord. Fonti diplomatiche riportano che Netanyahu sta chiedendo alla Casa Bianca il via libera per tornare a bombardare anche la capitale libanese, Beirut. Gli Stati Uniti, mediatori nei colloqui tra Beirut e Tel Aviv, stanno lavorando a una de-escalation. Il segretario di Stato Marco Rubio ha attribuito ad Hezbollah la responsabilità dell'inasprimento del conflitto e ha intimato ai miliziani di fermare per primi gli attacchi in cambio della garanzia di Israele di non attaccare la capitale libanese. L'aggressione israeliana è stata condannata da diversi paesi arabi e anche europei, a partire dalla Francia. Il servizio.
La Francia tenta di arginare o almeno rallentare diplomaticamente l'invasione israeliana del Libano e salvare quel che resta della sovranità libanese del suo malandato evanescente governo. Dopo la condanna del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, è stato lo stesso Macron a pubblicare un comunicato per dire che nulla giustifica la nuova offensiva israeliana, che la Francia sostiene il governo libanese per difendere la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Ma soprattutto Parigi, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio che si terrà oggi pomeriggio. Gesto e procedura, diciamo, istituzionali, ma essenzialmente simbolici, tanto qualunque tipo di critica o sanzione ad Israele sarà sistematicamente bloccata dal veto americano. Con in più la manifestazione del dissenso che cresce tra gli alleati occidentali e la Francia, che potrebbe ritrovarsi a votare con la Cina e il nemico russo contro l'alleato tradizionale americano. Al di là della reiterata buona volontà di Parigi, storico protettore del Libano e difensore delle regole del diritto internazionale, la Francia sembra però avere, per così dire, un treno di ritardo sulla situazione in Medio Oriente, costretta a reagire piuttosto che agire, esclusa tanto dal negoziato Iran e Stati Uniti che da quello israelo-libanese pilotato da Washington. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
La politica italiana in queste ore al centro dell'attenzione il taglio delle accise sui carburanti, che scade il 6 giugno e potrebbe non essere rinnovato, e il dibattito sulla possibile riforma della legge elettorale. Oggi però è la vigilia degli 80 anni dal referendum che segnò il passaggio dalla monarchia alla repubblica, e le celebrazioni di fatto sono già cominciate. Da Roma, Anna Bredice.
Con un messaggio inviato agli studenti che si preparano alla maturità, Mattarella ha iniziato le celebrazioni degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del primo voto che vide protagoniste le donne. Rivolto ai maturandi, il capo dello Stato dice: potremmo accostare il referendum del 2 giugno 46 con la scelta della Repubblica a un esame di maturità della nostra Italia, una prova che aprì la strada all'Assemblea Costituente in cui eccelse il protagonismo delle donne. Sergio Mattarella, fin dal discorso di fine anno, annunciò che avrebbe voluto per questa hanno celebrazioni pubbliche, un appuntamento da vivere non nel chiuso dei giardini del Quirinale, ma nelle piazze e nelle case. Due settimane fa è stato aperto un portale perché ogni cittadino potesse dire cosa rappresenta per lui la Repubblica, ed è anche per questo che da giorni nella grande piazza davanti al Quirinale si stanno preparando palchi e transenne. Domani sera l'anniversario si celebrerà con una festa. Scrittori, cantanti, attori si alterneranno a filmati delle fasi storiche della Repubblica, una Repubblica che tante volte con i tentati golpe, con le stragi, rischiò di precipitare in un buio passato. Si comincerà con Paola Cortellesi, che presenterà la prima fase, la nascita della Repubblica, col referendum e con il voto delle donne. Si misero in fila all'alba per votare, tenendo ben stretta quella scheda in mano, un diritto per il quale avevano combattuto fin dalla fine dell'Ottocento, fermato dal fascismo e poi conquistato, riconosciuto per il loro ruolo durante gli anni della guerra e per la partecipazione alla Resistenza. 121 donne elette all'Assemblea Costituente, ma poi il lavoro proseguì perché ogni articolo della Costituzione fu a volte una conquista ottenuta a scapito di una visione dei loro colleghi uomini ancora chiusa, come coloro che avrebbero voluto inserire nell'articolo sull'uguaglianza la funzione prevalente delle donne nell'ambito familiare. Linea allo studio.
Risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna e nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia, aveva iniziato a avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma poco fa è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario, si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. In Ucraina un attacco russo ha colpito stamattina la città di Kharkiv, ci sono feriti, edifici in fiamme, colpita anche Odessa, anche qui si contano alcuni feriti. Resta alta però l'attenzione su Zaporizhia, dove sabato un drone ha colpito la centrale nucleare. Il servizio di Sabato Angeri.
Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso seria preoccupazione per l'incidente alla centrale atomica di Zaporizhia, che mette a rischio tutti i pilastri di sicurezza dei siti nucleari durante un conflitto e, nello specifico, i principi concreti di protezione della centrale stessa. Le dichiarazioni allarmate di Grossi, che accusa chi attacca Zaporizhia di voler giocare con il fuoco, arrivano dopo un'ispezione degli esperti dell'AIEA, in seguito a un attacco denunciato dai russi sabato. L'Ente Nazionale per l'Energia Nucleare Russa, infatti, aveva accusato gli ucraini di aver danneggiato l'edificio della turbina dell'unità elettrica numero 6, ma aveva chiarito che le radiazioni erano nella norma. L'ispezione degli agenti dell'AIEA, avvenuta su invito russo, ha stabilito che i danni riscontrati sono coerenti con l'impatto di un drone. Oltre ai segni sull'edificio, sono stati rinvenuti alcuni detriti e resti bruciati di fibra ottica. Gli ispettori hanno chiesto accesso all'interno dell'edificio. Ieri i russi hanno inoltre dichiarato che 6 autobus e 2 furgoni del personale della centrale sono stati distrutti dal raid, ma lo Stato Maggiore ucraino ha negato. Non abbiamo effettuato alcun attacco, dicono da Kiev. e accusano la controparte di continuare a utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia come strumento di ricatto nucleare e di provocazione informativa.
Saranno il trampiano Abelardo della Espreglia e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il 21 giugno. A vincere il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra con quasi il 44%, solo secondo Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro. Sentiamo Alfredo Somoza.
Ribaltando i sondaggi, Colombia dovrà aspettare il secondo turno del 21 giugno per sapere chi sarà il nuovo presidente. Ma sorpresa non è il candidato della sinistra Ivan Cepeda, fermo al 40%, ad uscire vincitore del primo turno, ma l'avvocato Abelardo de la Espreglia, esponente della destra radicale, con un 43% che lascia in un lontanissimo terzo posto la candidata della destra tradizionale Paloma Valencia, ferma al 6%, e che ha già annunciato il suo sostegno, il vincitore del primo turno. Il paese sudamericano dovrà scegliere tra pochi giorni tra due candidati agli antipodi. Cepeda, artefice degli accordi di pace del 2016, è in totale continuità con le politiche di sinistra dell'uscente Gustavo Petro, contro un outsider con un programma di destra reazionaria ultraliberista, contrario al dialogo con la guerriglia e che ha come punti di riferimento l'argentino Milei e il salvadoregno Bukele. Un duello che ormai si ripete in quasi tutte le elezioni latinoamericane, dove si scontrano il dialogo contro la mano dura, il welfare contro il mercato selvaggio. Ancora una volta la società latinoamericana è spaccata e senza possibilità di dialogo, in parte dovuto anche alla semplificazione della politica via social media. Nelle ultime elezioni le sinistre latinoamericane sono andate male. La Colombia potrebbe segnare una discontinuità oppure confermare un trend che a novembre potrebbe travolgere anche il Brasile con il ritorno di un Bolsonaro al potere.
È finita a Roma con l'arrivo al Circo Massimo l'edizione di quest'anno del Giro d'Italia. Vincitore il danese Jonas Vingegaard, uno dei pochi grandi ciclisti a partecipare alla gara, il cui prestigio è diminuito negli anni a vantaggio in particolare del Tour de France. Sentiamo il nostro collaboratore Guido Foddis.
Il distacco con il Tour de France è reduce da 40 anni di, diciamo così, divaricazione graduale, progressivamente sempre più forte, e ormai siamo abituati, non ci scandalizziamo più nel vedere tutti i campioni andare in Francia tra giugno e luglio e magari un solo campione, un paio di corridori forti e famosi venire al Giro d'Italia. Il problema è economico, anche di programmazione della stagione, perché il Giro d'Italia viene troppo a ridosso delle grandi classiche del nord che caratterizzano la primavera, e quindi insomma un format che si cerca sempre di rivedere ma che ancora non si è riusciti a rendere attrattivo come lo è la Grand Boucle, il Tour de France.
Infine un anniversario che riguarda il mondo del cinema, sentiamo Barbara Sorrentini.
Nel 2026 ricorre il centenario della nascita di Marilyn Monroe, nata il 1 giugno 1926 a Los Angeles. Norma Jean Mortenson non fece mai segreto della sua infanzia difficile, trascorsa tra famiglie affidatarie e istituti, trasformandola in un successo mondiale quando negli anni 50 divenne il simbolo della femminilità hollywoodiana come modella e attrice, recitando in film come Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza o al film di culto A qualcuno piace caldo. Il sorriso magnetico, la voce flebile e il celebre abito bianco sollevato dal vento diventano un potente simbolo di femminilità nell'immaginario collettivo, ripreso ancora oggi in film e documentari su di lei. Dietro l'immagine della diva si nascondeva una donna fragile, segnata dall'insicurezza e dalla pressione dei riflettori. Soffriva di ansia, depressione e di una costante ricerca di approvazione affettiva. Le difficoltà personali si riflettevano anche sul lavoro, tra ritardi sui set, crisi emotive e una crescente dipendenza da farmaci prescritti per combattere insonnia e stress, e che la portarono alla morte nel 1962 a soli 36 anni. Tra gli aspetti più discussi della sua vita c'è il presunto rapporto con il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. L'episodio più celebre resta il 19 maggio 1962, quando Marilyn cantò Happy Birthday Mr. President durante una serata di gala al Madison Square Garden davanti a migliaia di persone. Quell'esibizione, carica di fascino e ambiguità, alimentò per decenni speculazioni e leggende. Ancora oggi il legame tra Marilyn e Kennedy rappresenta uno dei capitoli più controversi della cultura pop americana.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.